You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Peter Sagan. Io sono Carlo Pastore, con me Giorgio Terruzzi, Marco Pastonesi e l'autore di Generazione Peter Sagan, Giacomo Pellizzari.
Quando vince lui, vincono tutti. Vincono gli slovacchi, che sulla mappa umana del ciclismo non esistevano. Vincono gli italiani, che lo hanno adottato da junior. Ma vincono anche i tedeschi, che lo hanno ingaggiato già da 5 anni. Vincono quelli della BMX, disciplina acrobatica in cui si è sbizzarrito. Vincono quelli della mountain bike, specialità in cui si è laureato per la prima volta campione del mondo. Vincono quelli del ciclocross, antica arte che non ha mai snobbato. E ovviamente vincono, stravincono, quelli della strada, dove a volte vince con una potenza degna di un fuoriclasse della pista. Dunque vincono anche quelli della pista. Vincono soprattutto quelli che amano il ciclismo, perché uno così nasce sempre meno spesso, ma a differenza di tutti i suoi più illustri antenati, lui vince sorridendo, vince scherzando, vince esagerando. E se non vince, e quando non vince, è come se comunque vincesse. E vince soprattutto esibendo la stessa felicità, la semplice e pura felicità di un bambino quando finalmente vince o immagina di vincere. Tant'è che quando lui vince è come se tornasse bambino. Peter Sagan è Peter Pan in bicicletta.
Questo episodio de Il Trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e il trequartista insieme per dominare la scena. Ciao Giorgio.
Buongiorno.
Diamo il benvenuto a un personaggio che è di casa, Marco Pastonesi, che ha aperto questa puntata del trequartista. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ha seguito per lunghi anni e stai ancora seguendo il Giro d'Italia in questo momento. E poi diamo il benvenuto a una nuova personalità che si associa a noi quest'oggi, Giacomo Pellizzari.
Buongiorno a tutti.
Ciclista pericoloso, nel senso che è il nome del tuo blog, ma soprattutto autore di Generazione Peter Sagan. Parliamo di un personaggio culto, un personaggio pop. Visto che l'abbiamo definito, come dire, giocando con il suo nome, Peter Pan, io ripartirei dal Peter Sagan bambino e vorrei subito parlare con te, Giacomo, partendo da una sua frase. Io voglio rimanere bambino per tutta la vita. I bambini non hanno pensieri. In questa frase di Peter Sagan, secondo me, c'è molto di Peter Sagan e del Peter Pan, Peter Sagan.
Sì, diciamo che è la manifestazione massima, l'idea platonica, se vogliamo, di Peter Pan, no? Cioè quello che vorremmo tutti, rimanere sempre bambini, non dover mai maturare. e in un certo senso lui questa cosa l'ha incarnata fino in fondo, la incarna tutt'oggi che ha quasi 32 anni, 31 e mezzo, nel modo in cui interpreta il suo sport. Infatti potremmo dire che lui è rimasto un eterno bambino, che è una cosa che nel ciclismo stona per chi ha un'idea del ciclismo abbastanza tradizionalista, cioè lo sport della fatica, della sofferenza, del dolore in un certo senso, mentre invece chi interpreta il ciclismo come lo dovrebbe interpretare un bambino, cioè andando in maniera semplice, senza mani quasi, in mezzo alla strada, allegro e spensierato, col vento nei capelli, provando quella gioia infantile appunto di chi per la prima volta si sente libero di muoversi più veloce di come andrebbe a piedi e allo stesso tempo di controllare questa libertà con le sue stesse gambe, perché è quello che è la magia che regala la bici. Chi interpreta il ciclismo e lo sport della bicicletta in questo modo invece si identifica perfettamente in Peter Sagan, Peter Pan.
Ecco, io vorrei passare la palla invece a Marco, perché Marco ha scritto e ha cantato della sofferenza del ciclismo. Io vorrei, prima di raccontare un po' la biografia di Peter Sagan per chi proprio non lo conoscesse a fondo, anche perché nell'ambito del ciclismo è molto famoso e non solo, anche gli amanti dello sport in generale lo conoscono, però non ha quel tipo di celebrità, che ne so, alla Valentino dei tempi d'oro, non è diventato ancora un personaggio così pop, e poi spiegheremo anche perché, forse c'è la questione proprio dello sport in sé, della bici che lui sta cercando di portare a quel livello. Però Marco, tu che hai cantato della sofferenza del ciclismo, quando hai visto Sagan per la prima volta, che cosa hai pensato?
Beh, è un marziano, è uno che arriva da un altro pianeta ed era un altro pianeta, perché lo vidi per la prima volta al Giro della Sardegna del 2011 e si rivelò, apparve al mondo della strada, cioè quella del ciclismo più tradizionale e più letto e più vissuto e più respirato, e vincendo la prima tappa, poi la terza, poi la quarta, e ogni volta in un modo diverso, in volata, oppure precedendo i velocisti, o addirittura con una fuga. Veniva da un altro mondo, veniva dal mondo della BMX, cioè la bicicletta acrobatica, veniva dal mondo del ciclocross, cioè la bicicletta nel fango, che è una sorta di rugby a pedali, veniva dal mondo della mountain bike, cioè la bicicletta nei boschi, nei sentieri, ed erano tutti ciclismi diversi. Ciclismi familiari, ciclismi comunitari, ciclismi che mi ricordavano le carovane, le comitive, il circo del moto mondiale di tanti anni fa. E aveva quell'anima un po' zingara, un po' anarchica e molto, molto allegra, che nel ciclismo su strada è rarissimo trovare.
Quindi appare come un fenomeno, appare come un prodigio. Giacomo, chi è Peter Sagan?
Ma allora, Peter Sagan viene da Žilina, che è una cittadina della Slovacchia, in mezzo ai campi, alla bruma e alla neve, dove normalmente i ragazzi della sua età, quando sono giovani, giocano a hockey, oppure comunque fanno sport di tipo, diciamo così, invernale, oppure indoor. È molto più raro che si mettano in bicicletta, e quando si mettono in bicicletta, proprio per le condizioni climatiche, nel 90% dei casi finisce che vanno off-road, nel senso che vanno, come diceva Marco prima, a fare quello che è il rugby in bicicletta, cioè il ciclocross piuttosto che la mountain bike. E lui inizia a pedalare perché va a vedere il fratello, che è già un corridore ragazzo, giovanile, nella mountain bike, e lo vede vincere una corsa, lo guarda e vede che non esulta, o comunque che esulta in una maniera compassata, trattenuta. A quel punto dice: no, cavoli, quando si vince bisogna esultare, io voglio fare questa roba qua e voglio fare un casino della Madonna quando vinco. E così inizia a pedalare anche Peter Sagan, il padre, che ha un ristorante pizzeria a Žilina. La domenica mattina porta i due piccoli Sagan a pedalare nelle campagne slovacche ad allenarsi, o quando c'è la gara li accompagna alla gara. Ben presto il Peter supera ampiamente il fratello, raggiungendo livelli notevoli, e questo rende inizialmente, potremmo dire, un po' geloso il fratello, che si chiama Juraj, ma subito dopo ne diventa orgoglioso, tant'è che tutt'oggi Juraj corre anche lui su strada ed è quasi sempre il fido compagno di Peter, anche quando corre con la nazionale slovacca.
C'è una questione familiare, Giorgio, quindi vedi, un fratello che ha ispirato il fratello più piccolo che poi batte il maestro, possiamo dire.
No, ma stavo pensando, io che di ciclismo non sono esperto affatto, no? Però non so, volevo un conforto o una verifica su questo. Cioè, stiamo parlando di un personaggio unico, raro, potentissimo, poco sfruttato dal mondo ciclistico, dal mondo del ciclismo, dalla comunicazione che sta attorno al ciclismo. Non so se c'è un problema, come dire, proprio di comunicazione globale, perché uno così, che capita una volta nella vita, che ha un carattere così, ma sostenuto da una quantità di vittorie straordinaria, resta in qualche modo un po' confinato, non è promosso in un mondo che viene da anni di campioni bruciati, contestati, da delusioni, da doping. Cioè, una figura così, come mai non diventa un fenomeno anche nella comunicazione attorno e sul ciclismo,
diciamo mainstream, no? Perché c'è quella più generalista, quasi. Perché non aggredisce,
perché non diventa una vera star, come è stato, come è Valentino, come è Hamilton. Cioè, quando hai a che fare con un campione così, come Lukaku, come Ronaldo, cioè hai a che fare con un campione e personaggio, perché in questo caso non c'è un supporto comunicativo all'altezza?
Ok, la patata è bollentissima, la passiamo subito a Giacomo e Marco, chi vuole. Magari Marco, visto che è una cosa di cui abbiamo parlato anche nella puntata dedicata a Pantani, che è stato forse l'ultimo grande eroe ciclistico italiano, che dici?
Dico che il ciclismo è un mondo molto tradizionale, un mondo molto chiuso, ed è un mondo molto conservatore, dove da sempre si sublima la fatica, il sacrificio, il dolore, la rinuncia, e questo ha creato l'immagine di un atleta poco disposto alla leggerezza dell'esistenza. Sagan invece è l'esatto opposto, e in Slovacchia è un leader assoluto, è un emblema, una bandiera anche nel mondo della pubblicità, anche nel mondo dell'immagine. E io ho visto negozi a Bratislava pieni di riferimenti a Sagan, cosa che non c'è in Italia, ma neanche con i corridori italiani. Però quando Sagan è stato sfruttato forse è una brutta parola, ma insomma utilizzato in altre vesti, ha avuto un successo straordinario anche in Italia. Il Giro d'Italia del 2020 chiese e ottenne da Sagan le sue testimonianze.
Fisionomia del viso, alla resa di un corpo completamente ideale e classico.
Scusa, ma quante volte hai già fatto il giro?
Giro? No, prima volta.
Giustamente, cioè, bisogna puntualizzare che in effetti voi siete, appunto, avete seguito il Giro d'Italia, siete esperti e amanti di ciclismo, però il discorso è: come mai una persona così efficace nella comunicazione non riesce a fare quel breakthrough, come direbbero gli inglesi, cioè a diventare pop per tutti, anche senza essere appassionati di ciclocross, BMX, ciclismo su strada, ciclismo su pista, perché non diventa, insomma, l'ospite di Sanremo, chiamiamolo così, il grande ospite di Sanremo, Ibrahimovic che va a Sanremo. Ecco, perché Giacomo, cos'è successo?
Ma io credo che di base è perché il ciclismo non è uno sport da Sanremo, non è uno sport...
Beh, da
oggi.
Sanremo sì, dai, un po' sì, da Milano Sanremo sì, da Sanremo Festival no.
Assolutamente, sì, sì. No, non lo è oggi, cioè oggi diciamo negli ultimi 20-30 anni, una volta era lo sport più popolare d'Italia, più del calcio, era l'espressione massima insomma di ciò che era in qualche misura... anche proletario, come dire, qualcosa che potevano fare tutti. Oggi da diversi anni non lo è più e Peter Sagan da questo punto di vista nell'ambito ciclistico un breakthrough lo ha assolutamente fatto, nel senso che il ciclismo dopo Peter Sagan non è più, non sarà più quello di prima, tant'è che i nuovi ciclisti che stanno emergendo oggi, cioè la generazione Peter Sagan, parlo di questi giovani belgi che stanno spopolando e vincendo dappertutto, tra cui Van der Poel, Van Aert, ma non solo, sono ciclisti completamente diversi da quelli che c'erano fino a 10 anni fa. Intanto vengono tutti dall'off-road, dal ciclocross o dalla mountain bike, corrono come si correva una volta, come correva di Merckx, cioè da marzo fino a fine ottobre, anzi da febbraio. Ci sono stati i mondiali di ciclocross a Ostende e c'è stato già a febbraio con una coreografia pazzesca, cioè sulla spiaggia, le biciclette che vanno sulla spiaggia finendo anche nell'acqua, questo duello proprio tra Van der Poel e Van Aert, cioè tra un belga, tra un olandese e un belga, che si è ripetuto poco dopo nelle classiche del nord, quindi su strada. Erano anni che non si vedevano ciclisti che correvano tutto l'anno, ecco, siamo tornati a vederli. Io credo che in questo Sagan abbia avuto un ruolo fondamentale.
I discepoli di Sagan, però non abbiamo sottolineato il suo valore tecnico e anche sportivo, le sue vittorie, perché di vittorie ne ha fatte in ogni disciplina che lui ha poi deciso di affrontare. Ricordiamo un attimo, magari Marco, le sue più grandi vittorie. Hai citato la BMX, ha vinto 3 mondiali di fila, tantissime maglie verdi al Tour de France. Ricordiamo un attimo chi è Peter Sagan per chi non lo conoscesse, così almeno iniziamo a mettere, diciamo, sul piatto i trofei, che sono quelli che poi parlano anche. Dici il suo palmarès, brevemente.
Beh, guarda, l'altro giorno parlavo con Roberto Amadio, il suo primo direttore sportivo alla Liquigas, e commentavamo proprio quella apparizione nel Giro di Sardegna del 2011, e lui mi ha detto che conosceva, immaginava e supponeva il valore di Sagan, ma non si rendeva conto dei suoi limiti, dei suoi confini, e ogni giorno veniva sorpreso, stupito, sbalordito, no? dalle prestazioni, dalle possibilità e dalle capacità di questo atleta. E lui si è dimostrato, Sagan, il migliore nelle corse di un giorno, cioè le classiche, le classiche soprattutto quelle del nord, ma insomma, ma anche per esempio le classiche del sud, no? Come potrebbero essere le strade bianche. Innanzitutto 3 titoli del mondiali
di fila,
2015, 2016, 2017, correndo senza squadra, perché la Slovacchia non ha un numero di corridori pari a quello delle altre nazionali, gli altri slovacchi non sono all'altezza della squadra, dei gregari, per dire italiani o francesi, eppure lui sfruttava, quindi una grande intelligenza, sfruttava il lavoro di tutte le nazionali, in pratica aveva il gruppo come sua personale squadra, un trionfo strategico. E ha vinto un Giro delle Fiandre, che è una sorta di campionato del mondo per il pubblico, per il percorso, per la storia, è la corsa dei muri, e questi muri sono in pavé. Ha vinto la Parigi-Roubaix, che è la corsa del pavé per eccellenza, ha vinto 3 volte la Gand Wevelgem, che è un'altra classica del nord, ma soprattutto, questo secondo me è stato il punto decisivo della sua regolarità, della sua costanza, ha vinto 7 volte la maglia verde al Tour de France. Cosa significa? 7 volte ha vinto la classifica destinata ai punti. Cioè, se la classifica, se il Tour de France si fosse disputato non in base ai tempi, ma in base ai punteggi, cioè ai piazzamenti, Peter Sagan avrebbe trionfato 7 volte. Vuol dire una regolarità nelle vittorie, nei podi, nelle volate intermedie, insomma una presenza costante.
E tra l'altro, ecco, alla domanda alla Gazzetta, cosa ne pensi di queste 7 vittorie? Lui ha risposto: potevano essere 8.
È
la verità.
Perché è la verità, perché lui comunque ogni volta tende a sdrammatizzare, a scherzare, a esorcizzare vittorie o piazzamenti. C'è una fotografia che ha fatto il giro del mondo ed è entrata prepotentemente, no, nella storia non solo del ciclismo ma dello sport. Era il podio del Giro delle Fiandre del 2013. Primo Fabian Cancellara, secondo Peter Sagan. Sagan da secondo avrebbe potuto indossare quella maschera di tristezza, di delusione, di amarezza che contraddistingue sempre chi arriva secondo. Non c'è posto peggiore del secondo posto, forse il quarto, ecco. Però lui che cosa fece? Beh, mentre le due Miss, una bionda e una mora, baciavano nella foto rituale il vincitore, beh, lui non ha resistito alla tentazione e ha dato una palpatina, una manita, è stato detto, alla Miss, alla sua a portata di mano, e cioè la bionda.
It was wrong of me and I don't thinking when I was up on the podium. I never should have done it. I'm so sorry, and I hope that Maya and anyone else I have offended knows how sorry I am and accept my apology. I promise to act more respectfully in the future.
E per essere iconoclasti, però bisogna vincere, perché l'iconoclastia, senza la capacità poi di portare dei risultati, forse ha meno impatto, anzi decisamente ha meno impatto. Ecco, Sagan è stato capace, qui chiedo a te Giacomo e poi a Giorgio, Sagan è stato capace di cambiare le regole, perché comunque stava dentro la griglia della sua capacità di essere il numero uno, quando sul campo, quando sulla bici.
No, ma infatti Peter Sagan, al di là di quell'episodio che cita Marco prima del palpeggio alla Miss, non è che abbia trasgredito le regole in maniera, diciamo così, da censura, no? Le ha trasgredite paradossalmente rimanendo all'interno di quello sport, cioè ha fatto una cosa che si pensava che non si potesse fare. Anche solo il suo gesto più iconico, che è quello dell'impennata, lui impenna quando vince ed è diventato praticamente ormai un teatrino, per cui a ogni tappa del Tour de France c'è il pubblico a bordo gara che gli chiede di impennare e lui impenna. È una cosa che in fondo, come se lui ci dicesse, beh, ma si poteva fare, perché non ci avete pensato prima? È questo che ha spiazzato di Peter Sagan e che forse il ciclismo ha messo un po' di tempo a metabolizzare, no? Questo essere riuscito a ribaltare le regole pur restando dentro quel gioco. E lui ha vinto tanto. E un iconoclasta, come hai detto giustamente tu prima, viene ricordato soltanto davvero se qualche trofeo l'ha portato
a
casa.
Ma spieghiamo perché è iconoclasta, perché ha rivoluzionato anche il gusto proprio della bici, la percezione della bici anche poi nel pubblico.
Sì, assolutamente, c'è uno spot molto divertente della Specialized, che è un'azienda americana di biciclette, in cui lui corre insieme a una persona anziana, una nonnina, o meglio, questa nonnina getta a lui il guanto di sfida, lui è campione del mondo in quel momento, inizia ad allenarsi con questa bicicletta e alla fine i due devono correre una sorta di parallelo in bicicletta lungo una salita che credo sia stato girato a San Francisco, già questa è una località poco ciclistica, e ci sono a bordo strada i tifosi con i fumogeni e tutto, e i due ingaggiano un duello straordinario. E già l'idea di un ciclista che si presti a fare questo piccolo parodia con una nonnina è qualcosa di assolutamente iconoclasta. Non mi viene in mente nessun altro ciclista prima di lui che avrebbe potuto accettare di fare una cosa del genere, no?
Quindi... John Travolta, come lo interpreta lui? Ma io ho scoperto che comunque in queste letture che ho fatto ha studiato teatro anche quando era piccolo. Peter Sagan ha fatto anche un po' di recitazione, c'era questa sua dote, questa verve teatrale fin da bambino, appunto ce l'aveva lì presente. Però Giorgio, io volevo chiedere a te, l'impennata, quando il pubblico ti chiede l'impennata e tu impenni, mi ricorda due cose: Maradona che palleggia come un pazzo nel riscaldamento e ascoltando la musica, quindi palleggia ballando, la famosissima immagine insomma di Maradona che si scalda così, scaldando il pubblico e scaldando se stesso in quella maniera così circense ma intensissima. E poi quella gigionata lì, che è stata una gigionata condannabile, quella della palpatina, diciamo così, perché è effettivamente da condannare, però mi ricorda Valentino Rossi anche, quel tipo di approccio vitale, divertente, sempre propenso allo stare in mezzo agli altri e al godersela, ecco.
Sì, più che la palpatina, che secondo me insomma, va bene, può anche, insomma, è più l'impennata che secondo me fa gioco in questo discorso, cioè che inquadra l'istrione, no? Così come non erano tanto i palleggi di Maradona col pallone, ma con le arance, cioè è una trasgressione dettata dal talento. O come il bagno lungo la pista occupato da Valentino nel Giro, certo, d'Onore, cioè non è semplicemente una padronanza del mezzo o del tuo talento, ma è un'applicazione spettacolare e quindi comunicazione delle tue capacità portate in un fuoriscena, in un non previsto, che attrae, no? In questo senso qua secondo me è proprio vero, cioè mi piacerebbe, cioè prima avete detto come mai non va Sagan a Sanremo, forse non ha senso portarlo al Festival di Sanremo, però come dire, magari coinvolgerlo un po' di più, mi aspetto, visto che è perfettamente aderente a una relazione popolare con la bicicletta che è cambiata e sta cambiando, cioè è vero che il ciclismo è un mondo tradizionale, un mondo chiuso, ma il ciclismo agonistico in realtà la relazione tra la società e la bicicletta è cambiata moltissimo, certo. E dà dentro anche qualche ingrediente connesso al verde, all'ecologia, alla sostenibilità, no? Per cui così come Lewis Hamilton, che è nero e si inginocchia, cioè si batte per un tema che lo trasforma da campione straordinario in, come dire, icona, in portatore di qualcos'altro, è come se mi aspettassi da questo straordinario campione un'escursione equivalente all'impennata, ma magari più significante, più connessa a chi lo guarda e lo apprezza per come è.
È vero, è verissimo, e tra l'altro credo che questa discussione della capacità di portare fuori, diciamoci, di spiegare lo sport, di spiegare la bellezza dello sport e di diventare icone di qualcosa di più largo, l'abbiamo fatta anche con Zaitsev soffre questa cosa, dice: io devo attraverso i social media raccontare non solo me stesso ma anche lo sport, perché lo sport, in questo caso la federazione italiana, i miei club, non sfruttano la mia capacità di parlare al pubblico. Ecco, questo è il primo tema. tema. E poi il secondo tema, Giacomo, invece il tema della bicicletta, della centralità della bicicletta nella vita di oggi, la gente che con l'e-bike va a farsi appunto i giri per i boschi e che ha riscoperto la bellezza di questo sport, di questo stile di vita forse. Marco, partiamo da lì invece, dalla questione Zaitsev, che dici?
Dico che la mancanza non è di Sagan, ma è di chi non ha capito Sagan. Sagan è perfetto per interpretare e comunicare la bicicletta in tutta la sua forza, che è la forza appunto non solo quella dell'agonismo, come diceva Giorgio, ma la forza della bicicletta come mezzo silenzioso, come mezzo puro, come mezzo snello, semplice, come mezzo di oggi e di domani, come mezzo per parlare a se stessi, per stare nella natura, per vivere in città. Questa è la forza, l'energia enorme di Sagan, che non è stata ancora capita e non è stata ancora usata. Prima si parlava di Sagan attore, ma il bello di Sagan è la spontaneità, è l'istinto, è la purezza. C'è una piccola storia che va ascoltata e conosciuta. C'è una Francesca Baroni, una atleta italiana, ciclismo, sorda. Un giorno spedisce una sua fotografia in impennata a Sagan con la richiesta di un autografo. E Sagan riceve, firma, spedisce. Poco tempo dopo, Francesca Baroni approfitta del passaggio di una corsa e va al villaggio di partenza. Lì incontra Sagan. Sagan riconosce la ragazza e le dice: «Ah, tu sei quella dell'impennata». Ecco, in questa attenzione agli sconosciuti, ai colleghi, alle donne, e in questo caso a una ragazza anche sorda, c'è tutto il valore, io lo chiamo spontaneità, di Peter Sagan.
La spontaneità di Peter Sagan è quella che permette di raccontare della spontaneità che tutti abbiamo, molti di noi, sempre di più tra l'altro anche in Italia, nell'andare appunto per i boschi con la bici, nell'aver riscoperto la bici, non quella bici della fatica, dell'Italia, diciamo del post-guerra, o anche del secolo breve, chiamiamolo così, che era appunto il mezzo di trasporto. La bici è stata il mezzo di trasporto e quindi il ciclismo era lo sport. Bene, non è più quella roba lì, è una cosa diversa. Sagan è un nuovo prototipo di ciclista per una nuova generazione di persone che approcciano, diciamo, la vita così, con la ricerca della sostenibilità da un lato e dell'esperienza dall'altro. Ecco, perché questa cosa, appunto, la domanda di Giorgio è, non è diventata totemica? Perché Sagan non si è collegato a questo movimento in maniera così simbolica? Cos'è successo? Cos'è mancato? È stato lui forse non bravo a cogliere certe opportunità? Eppure fortissimo sui social media. Perché nonostante la sua bravura sui social media, i media non l'hanno saputo raccontare così com'è?
Ma perché c'è sempre stato uno scollamento, secondo me, nel ciclismo, tra il ciclismo professionistico e il ciclismo invece di chi lo pratica, di chi usa la bicicletta come mezzo anche semplice di trasporto, commuting si dice in inglese, casa, lavoro, casa, tutti i giorni. E questa dicotomia è una dicotomia che è molto dura a morire, così come anche nelle community di ciclisti ci sono dei paletti molto stretti che non bisogna superare. Quello che fa mountain bike guarda storto quelli che vanno in strada, gli stradisti guardano storto quello che va in mountain bike e via discorrendo, come se fossero tante fazioni. In realtà Sagan queste fazioni è riuscito a bucarle, a farle comunicare tra di loro. E secondo me lo ha fatto in un modo raccogliendo qualcosa che già era nell'aria e che è un aspetto fondamentale di cui molto spesso si ha paura di parlare, e forse anche questa è la ragione, per rispondere alla tua domanda, per cui lui non è stato sfruttato fino in fondo, e cioè che la bici non è solo ecologica, non è solo slow, non è solo il mezzo del futuro sostenibile tutto, ma è anche, concedetemi il francesismo, figa.
Eh sì, è una figata, andare in bici è una figata, diciamolo, è cool, come esatto, direbbero quelli bravi di Milano. Esatto.
E quello che ha dato fastidio di Sagan è che lui ha messo un po' l'accento su questa cosa dicendo: orrore, andare in bici è figo, la bicicletta è qualcosa di desiderabile, chi ha stile e si veste, i ciclisti di oggi hanno iniziato, io per primo, a vestirsi quando vanno in bici con un certo tipo di abbigliamento che costa l'ira di Dio, e in cui però tu ti guardi allo specchio e dici: ah, non sono come quei vecchi pensionati che c'erano una volta, sono anche figo.
Un altro molto attento allo stile, forse Giacomo e Marco potete confermarmelo, è Marco Aurelio Fontana, un campione italiano di ciclocross, che è uno vestito bene. Tu che ti vesti bene, ti sei ispirato a Marco Aurelio Fontana?
Beh, lui è più off-road che strada, io sono più strada che off-road, però lui...
Spiegami, più stretto, no?
più attillato, forse meno zingaro, è un pochettino più ordinato. Lui è più allegramente maleducato, e il bello dell'off-road è proprio quello. Comunque sì, confermo, lui è molto internazionale, è molto poco...
Parla benissimo l'inglese. Tra l'altro, esatto, infatti sì, ascoltiamolo, abbiamo una nota audio dedicata proprio a Peter Sagan, allegramente maleducata, come definito bene.
Peter Sagan l'ho conosciuto nel 2009 perché eravamo compagni di squadra, o perlomeno lui correva su strada con la Liquigas Cannondale. Io ero pilota ufficiale di Cannondale Factory Racing, quindi la squadra ufficiale di Cannondale per la Coppa del Mondo di mountain bike mondiali, eccetera eccetera. Praticamente Peter era un fenomeno, correva già nel fuoristrada, faceva già ciclocross e mountain bike, era già stato campione del mondo di ciclocross nella categoria juniores. Era già un fenomeno, ovviamente non era planetario ancora, quindi praticamente al primo team camp ci siamo incontrati in Toscana, attorno vicino a Massa Marittima, per il primo team camp con Cannondale Factory Racing. Ricordo che lui aveva una bici come la mia, una biammortizzata, perché appunto eravamo in squadra assieme. Era un casco Red Bull che poi insomma, diventai casco Red Bull qualche anno dopo, quindi lui mi precedette in questo. Era buffo perché aveva ancora i pedali da strada, perché se li era dimenticati, immagino, e quindi aveva la mountain bike con i pedali da strada, e guidava sporchissimo ma andava forte anche in discesa, e ogni uscita rompeva qualcosa. Era buffo perché distruggeva cerchi, gomme, andava proprio come un pazzo. Però era un bravo tipo, da subito insomma ha cercato di integrarsi, sforzandosi nel parlare italiano, anche se lui arrivava da un paese diverso, dove comunque quando poi appunto corri su strada devi un po' adattarti, no? Soprattutto nelle squadre dilettantistiche italiane è molto più facile imparare l'italiano che cercare di parlare in inglese, perché poi magari nessuno lo sa, e quindi lui si sforzava a parlare italiano. E è sempre stato simpatico, è sempre stato comunque uno che ha aiutato il prossimo, l'amico, il gregario. Quindi che dire, che io ho un grande rispetto per lui. Ci siamo poi rincontrati tante volte, siamo amici, siamo rincontrati alle Olimpiadi del 2016 a Rio, dove abbiamo bucato praticamente sullo stesso sasso, nello stesso giro. Quindi tanto rispetto per una persona che, oltre a essere un ciclista professionista, secondo me insomma è una rock star, e ha sempre cercato di portare tanto, tanto buono all'interno del mondo bici, all'interno dello sport. Perché pur essendo un super campione è uno che ha sempre cercato di portare un messaggio, ha sempre cercato di vincere, ma allo stesso tempo dire bravo al secondo e portare un messaggio ludico all'interno di un mondo comunque professionistico, dove comunque il soldo ovviamente fa la sua parte, ecco.
i pedali da strada sulla mountain bike, la mountain bike alle Olimpiadi, queste sono anche le cose che fanno un po' arrabbiare, no? Il gota del ciclismo, c'era stata molta polemica, forse il rapporto anche tra Sagan e il potere da questo punto di vista, uno che si presenta con i pedali da strada sulla mountain bike o con la mountain bike alle Olimpiadi, come viene preso?
Ma non solo questo, una volta addirittura si è presentato alla partenza di una corsa in Sud America con le gambe non depilate, che è una cosa che fa orrore nel ciclismo tradizionale, penso non sia mai successo. E addirittura c'è questo siparietto per cui Nibali poi si presenta fuori dal motorhome di Sagan e gli regala un rasoio Bic usa e getta. E Sagan, c'è il video su YouTube, e Sagan lo prende e ride perché appunto sta al gioco. Sì, l'irriverenza, come abbiamo detto, è proprio il suo marchio di fabbrica, però è un'irriverenza assolutamente spontanea, si ha proprio la sensazione che lui quelle cose lì le faccia senza averle pensate prima, no? In maniera naturale, si diceva prima di Valentino Rossi, anche Valentino Rossi fa delle cose e ha fatto delle cose in cui tu vedi che non c'è dietro nessun pensiero, cioè lo ha fatto perché in quel momento gli è venuto naturale farlo, e questa cosa è una cosa che il pubblico percepisce, no?
Allora, pubblico, pensiamo pubblico in sala, sei il regista in questo momento, il momento del magic moment, Giacomo. Se dovessi fare un film su Sagan, quale sarebbe la scena madre, la scena con cui aprire il film, il magic moment di Peter Sagan qui al trequartista?
Allora, Col de Tourmalet, Pirenei, Tour de France del 2019, 21 luglio, un caldo atroce, un'afa pazzesca, una salita molto dura, e Sagan non è certo uno scalatore, è più adatto alle volate o al massimo ai brevi strappi, per quanto ripidi, dei muri del nord. Sta facendo fatica, sta soffrendo, ma la gente è lì ad aspettare lui, quasi più lui che la maglia gialla. Quando passa, appena scritto la sua autobiografia, è appena uscita, un tifoso lo rincorre con il libro aperto in mano e una penna, vuole l'autografo. Sagan cosa fa? Prende la penna, non scende dalla bici, continuando a pedalare, gli firma l'autografo e gli restituisce il libro con l'autografo. Se dovessi fare il film su Sagan, penso che la scena dell'intro sarebbe assolutamente questa.
Beh, è abbastanza unica, credo che non sia mai successo, no? Nella storia del ciclismo, una delle tante prime volte di Sagan. Marco, io chiederei a te, ma è tutto così luci questo Sagan? Cioè è tutto così perfetto, è tutto così bello, simpatico, irriverente, vincente? O c'è una crepa, una ferita da cui riusciamo ad attraversare per vedere questo personaggio più in profondità?
Ma agonisticamente c'è stata un periodo buio a un Tour de France, quando venne squalificato per una volata ritenuta scorretta. Lui se ne amareggiò, insomma, rimase profondamente colpito e ferito da questa, che riteneva un'ingiustizia, e che forse lo era, perché la deviazione di Sagan nelle volate, bisogna tenere una linea rettilinea, e era veramente minima e probabilmente irrilevante. E personalmente credo che abbia avuto dei problemi sentimentali, matrimoniali, e anche questo ha inciso profondamente sul suo umore e sul suo rendimento. Nessuno è così sereno mai, nessuno è così pacifico mai, però lui riesce, insomma, in gara soprattutto, e grazie alla bicicletta, a rasserenarsi e a riappacificarsi e a alleggerirsi, ecco, e quando alleggerisce se stesso alleggerisce anche un po' tutti quelli che lo seguono, tutti quelli che lo guardano, tutti quelli che lo ammirano, tutti quelli che cercano in lui una strada o un sentiero.
Ecco, ma è uno che non protesta poi, è uno che ha capito che a un certo punto, finita la gara, è meglio, anche se magari è vittima di un sopruso, decide che è meglio stare zitti. Perché? Incassa, perché tanto sa che la volta dopo potrà tornare a divertirsi, forse. Così, Giacomo?
Sì, è così, e questa è una cosa che forse negli altri sport emerge meno. Nel ciclismo i ciclisti, forse perché complice la fatica della fine della tappa e quindi le barriere difensive che vengono meno, di solito sono subito dopo l'arrivo piuttosto polemici. Cioè, se c'è stato qualcosa in corsa, qualcuno che ha fatto un torto, qualcuno che non ha rispettato una regola non scritta all'interno del gruppo, lo tirano fuori, e spesso si sono viste litigate notevoli. Ricordo alcune tra Moser e Saronni, che si trovano anche su YouTube, piuttosto gustose, no? In cui non se le mandano a dire, cosa che negli altri sport è più difficile. Sagan non lo fa mai, anche in questo è rivoluzionario, se vogliamo, per il ciclismo. È come se sapesse che alla fine inizia e finisce tutto nella corsa lì, che la polemica non serve a nulla. L'esempio che faceva Marco prima del Tour de France del 2017, in cui viene accusato ingiustamente in volata di aver tirato una gomitata, e proprio per questo motivo viene squalificato, se no avrebbe avuto, come diceva lui, 8 maglie verdi nel suo palmarès e non 7. Lui il giorno dopo non ha fatto nessun tipo di polemica, ha accettato la decisione pur sapendo che filmati fatti meglio lo avrebbero scagionato, e anche dopo, una volta scagionato, non ha fatto polemica.
Giorgio, ma a te piace questa caratteristica di Sagan? Sai che sono curioso di sapere se ti piace il fatto che sia uno fatto così.
Ma è fatto come? Perché qui il problema è che non riusciamo a entrare nella testa e nella psiche davvero di questo uomo così particolare, che ha sicuramente una relazione speciale tra sé e il ciclismo, perché gode e gioisce, manifesta un timbro, un carattere anomalo per quello che fa e per quando lo fa. Manca un pezzo, cioè manca l'ombra, perché manca, come dire, una parte più introspettiva, una spiegazione più esauriente di questa curiosa modalità dello stare al mondo. E non riesco a capire se è una modalità dello stare al mondo o dello stare in bici. È un po' questo che mi manca, no? La relazione tra, come dire, un perfetto rapporto tra un uomo e la propria passione, e un po' di oscurità tra nel momento in cui quest'uomo vogliamo scoprirlo e indagarlo. Forse anche per questo in qualche modo resta e rimane confinato, un po' confinato nel ciclismo. Io mi aspetto dalla carriera di Sagan che faccia qualcosa di pubblica utilità, per esempio che stemperi questa sorta di aggressività che caratterizza ormai, come se fossero su fronti opposti, ciclisti metropolitani, automobilisti e pedoni, perché in qualche modo ormai siamo a dei fronti armati, dove chi va in bicicletta si sente figo ma si sente contro, si sente vessato degli automobilisti, e se la prende coi pedoni andando a palla sui marciapiedi, guai a dirgli qualcosa. Insomma, c'è un po' di tensione connessa in realtà a un'evoluzione possibile straordinaria.
Ecco, magari Sagan a questa cosa, sai cosa fa? Prende la bici e se ne va per i boschi a fare off-road. Questa potrebbe essere una soluzione. Forse in questo senso, qui chiedo a Marco e a Giacomo, c'è la spiegazione nei suoi tatuaggi. È uno che si è tatuato Joker. La faccia del Joker ci dice e non ci dice niente.
Sì, la faccia del Joker è con la frase why so serious, cioè perché essere così seri, è un po' la sua filosofia, no? In realtà in questo stentarla, secondo me, c'è anche forse probabilmente la sua debolezza, cioè che è quella del aver paura di essere serio, no? Perché sono diverse le occasioni in cui io credo la vita l'abbia messo di fronte a delle grosse difficoltà.
Però non ha mai parlato pubblicamente, non l'ha mai voluto affrontare, non l'ha mai trasformato, esatto, in un fatto collettivo.
È Peter Pan, scappa in qualche misura dalle responsabilità e scappa da ciò che è serio forse nella vita, o comunque se lo tiene per sé. È romantico anche per questo, nel senso che forse Tutti i ciclisti in un certo senso devono scappare da qualcosa, no? Però sono perfettamente d'accordo su quanto diceva Giorgio prima. Io credo che mi aspetto anch'io un gesto a fine carriera eclatante sempre tra virgolette da parte di Sagan, che consenta in maniera distensiva di riallacciare le varie comunità tra chi va in bici in città e chi invece è un automobilista esasperato dai ciclisti. C'è un episodio che secondo me già un po' va in questa direzione, che è nell'ultimo Giro d'Italia, che si è corso ad ottobre per via della pandemia. All'arrivo di una tappa Sagan si perde, dopo l'arrivo di tappa, dopo le interviste, non ritrova più la squadra, non sa bene dove sia l'albergo. A un certo punto è lì che vaga per le strade di questo paesino, gli si affianca lui ad un'auto dove ci sono dei ragazzi e gli dice: scusate, io devo trovare il mio albergo così che non so bene dove sia. E i ragazzi lo trascinano, lui si attacca con la mano alla portiera e fanno il video dicendo: ragazzi, vi rendete conto, Sagan ci sta chiedendo un passaggio fino in macchina, nel senso lui portato dall'auto fino al suo albergo dove c'è la squadra. Ed è un video che ha avuto milioni di visualizzazioni.
Questo è Sagan, però mi viene da dire che è un po' come una volta superata la fase dell'adolescenza, quando si è adulti, poi più si invecchia più si torna bambini. In questo caso Sagan sta attraversando la sua età di mezzo da ancora da bambinone, quindi bisognerà poi aspettare di rivederlo, come dire, più avanti, a capire che cosa farà da grande Sagan, smesse le bici che ha usato. Marco?
Secondo me non lo sa neanche lui. Potrebbe rimanere nel ciclismo perché sarebbe un ambasciatore ideale, potrebbe uscire definitivamente dal ciclismo e dedicarsi e diventare un uomo di spettacolo. Sagan è un pianeta ancora da scoprire. A me piace pensare a Sagan per ora in cerca di una sua identità. Infatti è quello che si taglia i capelli a zero, è quello che si lascia crescere i capelli alle spalle, è quello che si fa crescere la barba, è quello che se la taglia a metà, è quello che non viene convocato, ingaggiato per il Festival di Sanremo, però partecipa gratuitamente a un album di un musicista da strada italiano, Guido Foddis, in un pezzo Maglia Rosa, che è stata anche sua. E quindi ecco, a me piace la sua imprevedibilità e anche i suoi sbalzi, perché ci sono circostanze in cui è vittima del sistema mediatico, quindi gli appuntamenti, quindi le frasi fatte, e poi invece libero nella sua spontaneità, nel suo istinto, nella sua natura e ridanciano, spiritoso, ironico anche su se stesso.
Grazie mille Marco, direi che forse Giorgio la cosa migliore è un personaggio in cerca d'autore. Nel frattempo ha desacralizzato il ciclismo e ha tolto l'aura dal ciclismo, come invece ha detto Giacomo. Grazie mille Giorgio.
Grazie a voi.
Grazie mille a Giacomo Pellizzari, autore di Generazione Peter Sagan. Torna a trovarci presto, tanto con la bici da casa qui si fa in fretta.
Esatto, grazie a voi.
Grazie.
Non è questione di vittorie, che pure sono molte, una quantità da chiudere ogni discussione. Quando compare Peter Sagan, compare altro, ben altro. Una rappresentazione modernissima del successo, una interpretazione personalissima del traguardo. Contengono entrambe il piacere da opportunità colta, il godimento, conseguente alla fatica, la consegna di un premio prodotto dallo sforzo. Bicicletta come tapirulana attorno al quale radunare una folla enorme, chilometri per incontrare un'umanità che in quel fare, all'apparenza divertito ed estroverso, si riconosce dentro un tempo che promuove il ciclismo al pari di uno stile del vivere benefico, come chiave di interpretazione di un'aspirazione agonistica, volendo, ma anche conviviale, salutare, divertita e divertente. Un capovolgimento che riduce il dramma da sfinimento, da agonia, a compito necessario, utile, da svolgere come altri pur di conservare una poesia, una gioia perseguita anche e magari pagando un prezzo mai troppo alto. Per questo Sagan è un campione, un trequartista del pedale, si smarca, si è smarcato sempre, così segna. Punti di gradimento che non hanno bisogno di alcuna classifica, dettano condivisione, appartenenza larga, un'intesa, utili a conquistare una tappa ambita dell'esistenza.
Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast sul sito iltrequartista.com, ascoltateci su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e lasciate le vostre recensioni. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram e se volete partecipare attivamente alla realizzazione del podcast, iscrivetevi al gruppo Telegram. Avete sentito Carlo Pastore,
Giorgio Terruzzi.
Il Trequartista è un progetto 731 Lab da un'idea di Alessio Albano. Questo episodio de Il Trequartista è stato realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e Il Trequartista insieme per dominare la scena.